Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Film alla Radio. Siete su Radio Incontri Cortona in Blu. Io sono Marco Pieroni e stasera vi porto dentro un film degli anni Ottanta. Il 1984 è l'anno di questo film, per la precisione. Saliremo in una vecchia Cadillac del 59, già modificata la prima volta in un'ambulanza, la Ecto 1. Andremo dentro una vecchia stazione dei pompieri, la Firehouse appunto, adibita a laboratorio, con una segretaria improbabile ed apparecchiature fantastiche, per esempio lo zaino protonico. Un dispositivo portato sulle spalle che permette di sparare a un raggio protonico emesso dai fucili collegati agli zaini. Ah già, il titolo. Il film di stasera è Ghostbusters, gli acchiappa fantasmi, interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla trasmissione televisiva Saturday Night Live. Mi ricorda qualcosa, forse The Blues Brothers. Ghostbuster è stato acclamato dalla critica ed è diventato un fenomeno culturale. È stato ben accolto per la sua abile miscela di commedia, azione e un pizzico di horror. La performance di Bill Murray è stata spesso elogiata. Il film è stato anche il secondo film di maggior incasso di quell'anno e la commedia con il maggior incasso di tutti i tempi dell'epoca. Geniale anche la regia e sceneggiatura di Ivan Reitman, che tra i fantasmi crea Zul, il guardia di porta, Dana, che è una seguace di Gozer, il distruggitore, assieme a Vince Clorto, Lewis, il maestro di chiavi. New York, 1984. Peter Venkman, Raymond Ray Stranz ed Egon Spengler sono tre ricercatori universitari di parapsicologia che studiano da tempo, ma con scarsi risultati, i fenomeni paranormali. Contattati dalla biblioteca pubblica di New York sulla Quinta Strada, si trovano per la prima volta faccia a faccia con un ectoplasma, quello dell'ex bibliotecaria Eleanor Twitty, la signora in grigio. Raccolti dei campioni, iniziano a valutare le potenzialità della scoperta e poco dopo vengono cacciati dal rettore dell'università per mancanza di risultati. La pellicola si svolge a New York, ma è stata girata, oltre che nella Grande Mela, anche a Los Angeles e nei Burbank Studios.
I ain't afraid of no ghosts. she just wants some more. I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't hear you. Who you gonna call?
Ghostbusters.
Louder.
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
Who can you call?
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Convinto Ray a mettere un'ipoteca sulla sua casa d'infanzia, la terza. Con i soldi ottenuti, i tre intraprendono una nuova avveniristica attività, quella di acchiappafantasmi, su richiesta e a pagamento. Grazie a Egon vengono messe a punto apparecchiature sofisticate e tecnologie all'avanguardia, come lo zaino protonico in grado di catturare l'energia psicocinetica dei fantasmi tramite flussi di particelle. Il rilevatore di energia psicocinetica che serve a rilevare la presenza dei fantasmi, le ghost trap, in grado di intrappolarle, e le griglie di contenimento in grado di fungere da serbatoio per i fantasmi catturati. I tre quindi acquistano un cadente palazzo in disuso, un tempo sede dei vigili del fuoco, e ne fanno la loro sede operativa e modificano, per farne il loro mezzo di trasporto, una vecchia ambulanza divenuta celebre come Ecto 1 dal numero di targa. A questo punto non resta loro che attendere le prime telefonate, che però tardano ad arrivare. L'unica cliente è Dana Barrett, una violoncellista che vede nel frigorifero di casa sua strane apparizioni di mostruose creature che pronunciano il nome di Zul, della quale Venkman si innamora non ricambiato. A proposito della Ecto 1, la Cadillac, già ambulanza e poi trasformata per servire Ghostbuster nel 2014 in occasione del 30° anniversario dell'uscita del primo film, la nota marca di mattoncini, sempre quei mattoncini, rende omaggio al film con un set sul tema che include la Ecto 1, il quartier generale dei Ghostbuster, le miniature dei quattro personaggi principali con gli zaini protonici, Dana posseduta, Louis posseduto, Janine e Slimer, e altri fantasmi apparsi nel film. Il quartier generale degli acchiappafantasmi è costituito da due caserme dei pompieri, entrambe costruite nel 1912. L'esterno appartiene alla caserma Hook and Ladder numero 8 nel quartiere Tribeca di New York. L'interno invece è di un'altra caserma, al 225 East 5th Street di Los Angeles. Nel film viene così descritta da Egon: questo edificio dovrebbe essere evacuato. C'è un grave logoramento di tutte le strutture portanti, impianto idrico ed elettrico del tutto inadeguati alle nostre esigenze, e al circondario sembra una zona smilitarizzata. L'interno della caserma è stata usata come set cinematografico di una scena di grosso guaio a Chinatown dell'86 e anche in alcune scene del film The Mask del 94.
C'è spazio per uffici, la zona notte e doccia a ragionevole distanza e un bel cucinone al piano di sopra.
Che mi sembra un po' caruccia come occasione unica, ripristinabile a basso costo. Tu che ne pensi, Egon?
Che questo edificio dovrebbe essere evacuato. C'è un grave logoramento di tutte le strutture portanti, impianti idrico ed elettrico del tutto inadeguati alle nostre esigenze, e il circondario sembra una zona smilitarizzata.
Ehi, questa pertica funziona! Wow! Questa casa è fantastica! Quando possiamo entrarci? Provate questa pertica. Vado a prendere la roba. Ehi, dovremmo stare qui, stanotte, dormirci. Sapete, collaudarla.
Credo che la prendiamo.
Bene.
Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi?
Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
Gli acchiappafantasmi.
24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
Siamo pronti a credere in voi.
Lo scorso 1 dicembre il famoso canale di streaming, quello con la N, lo ha inserito nel suo catalogo, quindi Ghostbuster dopo più di 20 anni. L'opera di Reitman ebbe una promozione straordinaria per l'epoca. Sulle auto di New York furono attaccati diversi adesivi che raffiguravano il celebre logo, il fantasmino appunto. Per quanto riguarda il trailer invece, si decise di usare uno degli spot pubblicitari dei Ghostbuster presenti nel film. Nel video, l'abbiamo appena sentito, compariva un altro numero diverso da quello della pellicola col prefisso 1800, che corrispondeva ad un vero numero. Questo numero telefonico, collegato ad un messaggio registrato con le vere voci di Murray Aykroyd, ricevette 1000 chiamate l'ora per 6 settimane. Rispondeva a un messaggio registrato di Bill Murray e Dan Aykroyd che dicevano: «Ciao, siamo fuori a catturare i fantasmi, in questo momento non vi possiamo rispondere». Ricevette quindi più di 1 milione di telefonate in 1 mese e mezzo. Finalmente i Ghostbuster ricevono una chiamata da un grande e lussuoso albergo del centro, il Segregated Witch Hotel, infestato da un bizzarro e ingordo ectoplasma verde, Slimer appunto. Si trova al 12° piano, dove i tre possono testare a questo punto gli zaini protonici. Dopo essersi divisi, il primo a incontrare lo spirito è Ray, che tenta senza successo di prenderlo mentre si ingozza di dolci, e il secondo sarà Venkman, che avrà un contatto fisico con lo spettro, pur senza riuscire a intrappolarlo, e rimarrà ricoperto della sostanza appiccicosa di cui Slimer è fatto, dicendo anche: mi ha smerdato, scusate il termine, lo dice il film. I tre lo seguono e lo catturano nella sala da ballo, dove testano con successo anche le trappole, causando però parecchi danni con i raggi sparati dagli zaini. Da allora le chiamate aumenteranno sempre di più, gli acchiappafantasmi cominciano a ripulire la città da spiriti e spiritelli che stanno terrorizzando i cittadini, e ottengono in breve tempo un gran successo e popolarità. Compaiono infatti in TV, su USA Today, sul Times, nello show di Larry King. Per far fronte alla sempre maggiore mole di lavoro, viene assunto un ulteriore membro della squadra, Winston Zeddemore.
Pronto? Acchiappa fantasmi? Sì, certo che sono seri. Lei ha... Davvero? Non scherza? Beh, sentami, dia il suo indirizzo. Naturalmente, la discrezione più assoluta. Grazie. Ce n'è un altro!
Oh,
La denominazione dell'antica entità maligna Gozer è stata evocata dal nome di una concessionaria Chevrolet nello stato di New York da una storia documentata relativa ad una casa infestata a 284 di Green Street ad Enfield, Inghilterra, nel 1977. La donna entrò in trance e venne posseduta ed esclamò: «Gozer, Gozer, aiutami!» Si racconta anche di apparizioni della scritta Gozer sui muri, ma non ci sono documenti ufficiali in merito. Ben presto, però, i quattro devono fare i conti con una minaccia ancora più grande: il funzionario del Dipartimento dell'Ambiente Walter Pick, giudicando il lavoro degli acchiappafantasmi nocivo, pericoloso e totalmente irrispettoso delle leggi ambientali. Fa irruzione nella loro sede operativa e toglie l'energia al dispositivo in cui erano imprigionati tutti i fantasmi catturati, liberandoli. In città si diffonde il panico e i quattro vengono arrestati. Nel frattempo Gozer, una divinità sumera del 6000 a.C., sta per reincarnarsi e tornare sulla Terra. Per questo i suoi due adoratori, Zul, guardia di porta, Dana, e Vin Clorto, il mastro di chiavi, Luis, iniziano a possedere rispettivamente Dana e il suo vicino di casa. Rinchiusi in cella, Ray e Dagon hanno il tempo di capire la situazione. Il palazzo in cui vivevano Dana e Luis è stato progettato da un pazzo geniale architetto di nome Ivo Shandor, capo di una setta devota a Gozer, che lo ha fatto costruire nella posizione e nel modo corretti per renderlo una gigantesca antenna spirituale, in modo da far confluire l'energia ectoplasmatica così da richiamare Gozer per porre fine alla società giudicata troppo marcia per continuare a sopravvivere. L'unica speranza è raggiungere velocemente la sommità del palazzo e fermare la maligna divinità. Il produttore associato Michael Gross ha detto che era difficile trovare un equilibrio per far sembrare i fantasmi una vera minaccia e nel contempo adattarsi al tono più comico del film. L'artista Steve Johnson ha ideato sul set Slimer, allora simpaticamente soprannominato Orion Head Ghost, fantasma testa di cipolla, e questo è perché aveva un odore molto sgradevole, il materiale che veniva usato per l'animatronic, ma il fantasma non venne ribattezzato così fino all'uscita della serie animata The Real Ghostbusters del 1986. Il designer di Slimer ha richiesto 6 mesi di sviluppo, subendo molte variazioni.
Sei tu il mastro di chiavi?
Sì, sono un suo amico, mi ha detto di aspettarlo qui. Non ho capito il tuo nome.
Io sono Azul, il guardia di porta.
Ah. Beh, che si fa oggi, Zul?
Dobbiamo approntare per l'avvento di Gozer.
Di Gozer, eh?
Il distruggitore.
Usciamo lo stesso? Potremmo mettere un po' in ordine se aspetti qualcuno.
Vuoi tu questo corpo?
È una domanda trucco.
Midnight.
Quasi nessuna delle scene è stata girata come era scritta nella sceneggiatura. C'erano infatti delle frequenti improvvisazioni da parte di tutti i protagonisti, soprattutto da parte di Bill Murray, il dottor Venkman. L'ectoplasma Slimer è un omaggio a Bluto, personaggio interpretato da John Belushi in Animal House. Ray Parker Jr., compositore del mitico tema musicale, si è ispirato ad uno spot a una ditta di spurghi e drenaggi per creare la canzone. Yu Lewis and the News rifiutarono l'offerta di scrivere la canzone principale del film perché erano già al lavoro per Ritorno al Futuro. Più tardi la band fece causa a Ray Parker Jr., autore del brano Ghostbuster, perché ritenevano fosse un plagio della loro hit dell'anno precedente, I Want a New Drug. Huey Lewis vinse la causa con un accordo extragiudiziario i cui termini rimasero segreti anni dopo. Huey parlò pubblicamente di questa intesa e Ray Parker gli fece causa quindi. Durante i 13 mesi di produzione tutti i principali studi di effetti speciali stavano lavorando ad altri film. Il più grande, l'Industrial Light and Magic, era stato prenotato per Indiana Jones e il Tempo Maledetto, il Ritorno dello Jedi. Gli studi rimanenti erano troppo piccoli. Allo stesso tempo il direttore degli effetti speciali Richard Edlund pianificò di lasciare l'Industrial Light and Magic e avviare la propria attività assieme al collega Edmund $5 milioni, in modo da quindi convincerla con $5 milioni si convinsero a inaugurare una nuova compagnia, la Boss Film Studios, e acquistare quindi l'attrezzatura necessaria. Secondo Edmund, gli avvocati impiegarono gran parte del tempo di preparazione del film solo per finalizzare il contratto, lasciando 10 mesi rimanenti per sviluppare lo studio degli effetti, girare le scene e comporre le immagini.
Gozer, il gozeriano? Buonasera. Io, come rappresentante legalmente designato dalla città, Contea e Stato di New York, ti ordino di cessare qualsiasi attività soprannaturale e di tornare subito al tuo luogo d'origine o alla più vicina delle dimensioni parallele.
Basta così, grazie infinite, Ray.
Sei tu un dio?
No.
Allora...
Il sound designer Richard Beggs, incredibile, ha creato il suono della sirena dell'Ectomobile da un ringhio di leopardo che è stato editato, picciato e elaborato completamente in analogico, usando il registratore Ampex, un nastro da un quarto di pollice e una lametta di un rasoio. Aykroyd all'inizio preparò una storia molto più ambiziosa della trama del film, dove gli acchiappafantasmi percorrevano anche tempo, spazio e altre dimensioni per catturare enormi fantasmi. L'uomo del marshmallow era uno dei tanti. Combattevano inoltre con delle bacchette e la loro divisa era molto simile a quella degli SWAT, con tanto di elmetti quindi. In quel periodo Aykroyd stava collaborando col regista Ivan Reitman. Ha incontrato Aykroyd dunque per una commedia ispirata al romanzo Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams. Rimanendo affascinato dall'idea di una storia che vedeva coinvolti degli indagatori di fenomeni soprannaturali, decise di dedicarsi alla realizzazione della sceneggiatura di Ghost Smasher, era il primo titolo del film, poi rinominato in Ghostbusters. Successivamente Reitman e Aykroyd si spostarono nel Burbank Studios per incontrare Harold Ramis. Insomma, Reitman aveva lavorato con lui in Animal House, Polpette Stripes, Un plotone di svitati, e credeva che potesse dare allo script l'atmosfera giusta. Reitman ritenne anche che Ramis avesse dovuto interpretare uno degli acchiappafantasmi.
A 10 persone è apparso in fluttuazione libera, un torso di consistenza vaporosa, faceva volare i libri soffiandoci a distanza, terrorizzando una povera bibliotecaria.
Sono molto eccitato, sono molto compiaciuto.
Voglio che tu vada là immediatamente. Verifica e ritorna da me.
No, no.
E sentiamoci.
No, no, no. Vieni con noi, stavolta Spengler c'è già stato. Le valenze di energia psicocinetica sono oltre i valori massimi. L'ago è impazzito, questa volta ci siamo vicini, lo sento.
Dottor Venkman utilizza le carte Zener nel suo esperimento di telepatia. Le carte Zener consistono di 5 semplici simboli e tutti appaiono nel film: un cerchio, una croce, un quadrato, una stella e un insieme di linee ondulate. Non includono ovviamente il numero 8, che è una delle risposte di Jennifer. Le carte vennero ideate dallo psicologo Carl Zener per gli esperimenti di Joseph Rhine, un botanico che fondò la parapsicologia intorno agli anni 30 del secolo scorso. Dan Aykroyd è stato ispirato a scrivere la sceneggiatura del film dopo aver vissuto in una casa che era, presumibilmente, infestata dal fantasma del cantante The Mamas and Papas. Vi ricordate California Dreaming? Ottenuto l'appoggio del sindaco, gli acchiappafantasmi vengono scortati dalle forze dell'ordine fino all'edificio e salgono fino alla cima, dove si trovano di fronte a Dana e Luis trasformati nei mostruosi quadrupedi che rispondono al richiamo di Gozer, che appare come una creatura simile a una donna davanti a un portale che conduce a un'altra dimensione. Ray tenta di comunicare, ma i quattro vengono attaccati da fulmini lanciati dal dio. L'artista Randy Cook fu il responsabile della creazione dello stop motion in scala dei servitori di Gozer, Zul e Vin Clorto. Ci vogliono quasi 30 ore per filmare la scena in cui uno dei cani insegue Louis Tully attraverso la strada.
Voi chi dovreste essere? Una specie di cosmonauti?
No, disinfestatori. Hanno visto uno scarafaggio al 12°.
Deve essere grosso questo scarafaggio.
Enorme, stacca le teste a morsi.
Sale?
Grazie, aspetto il prossimo.
Io sto pensando che questo equipaggiamento un vero e proprio collaudo non l'ha mai avuto.
Me lo sto rimproverando.
Anch'io. Non ha senso preoccuparsi ora. Perché preoccuparsi? Ognuno di noi porta sulla... Era un acceleratore nucleare non autorizzato.
Sì.
Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
Quale?
Mai incrociare i flussi.
Perché?
Sarebbe male.
Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
Inversione protonica totale.
E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
Dopo averla neutronizzata con gli zaini protonici, Gozer dà la possibilità ai quattro di scegliere la forma fisica della calamità con la quale essere distrutti. Per evitare di farla trasformare in qualcosa di difficile da controllare, gli acchiappafantasmi stanno attenti a non pensare a nulla, ma inavvertitamente a Ray viene in mente la simpatica e innocua mascotte dei suoi marshmallow preferiti. Quindi Gozer si materializza proprio sotto forma dell'uomo della pubblicità dei marshmallow, gigantesco pupazzo vestito da marinaio, che inizia a distruggere la città. La curiosità, furono approntate 3 tute per Mr. Stay Puft, ognuna al costo di $20,000. Tutte e 3 vennero distrutte durante le riprese. I quattro gli sparano con gli zaini protonici, riuscendo solo ad incendiarlo, ed il gigante marshmallow infuriato tenta di arrampicarsi sul palazzo per ucciderli. L'unica soluzione è quella di incrociare i flussi delle loro armi, un'azione ad alto rischio che inizialmente era stata sconsigliata da Egon verso il portale da cui Gozer è entrato. Ciò causa una potente esplosione che scioglie il pupazzo, facendolo diventare zucchero fuso che inonda Manhattan. Dan e Luis vengono liberati dal corpo carbonizzato dei mostruosi cani e il dottor Venkman si riunisce con la sua amata. Il palazzo, nella realtà, non è alto quanto quello visibile nella pellicola e la maggior parte dei piani che si vedono nel film sono un effetto speciale. Il tempio di Gozer, collocato in cima, fu realizzato dal famoso scenografo e art designer John De Quire dal 1918 al 1991. Il set era così grande da riempire tutto lo studio della Columbia, tanto che Ivan Reitman, per alcune inquadrature, fu costretto a posizionare le cineprese al di fuori delle porte. Aykroyd incaricò un suo amico di disegnare l'uomo della pubblicità del marshmallow, chiedendo una combinazione tra l'omino Michelin e del Dad Boy, la mascotte del Pillsbury degli anni Ottanta, con un cappello da marinaio. Il pupazzo venne interpretato dall'attore e artista degli effetti speciali Bill Byron, che creò la sua camminata ispirandosi a Godzilla.
Subcreature, Gozer il gozeriano, Gozer il distruggitore, Volgus Zildroar, il viaggiatore giunto, scegliete e perite.
Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
Scegliete la forma del distruggitore.
Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa. Fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
La scelta è fatta.
No!
Il viaggiatore è giunto.
Qua non ha scelto nessuno, un accidente. Tu hai scelto qualcosa?
No.
E tu?
La mia mente era in bianco.
E neanch'io ho scelto niente.
Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
Io ho cercato di pensare.
Guardate! No! Non può essere! Che cos'è? Non può essere! Che cosa hai pensato, Ray?
Oh, merda!
All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
Il film cita esplicitamente Topolino e i fantasmi, cortometraggio Disney del 1937 che vedeva Topolino, Paperino e Pippo impegnati come cacciatori di fantasmi. Dan Aykroyd dice di aver preso spunto da alcuni film con l'attore regista inglese Bob Hope, come Il fantasma di mezzanotte del 1939 e La donna e lo spettro del 40. La voce indemoniata di Dana Barrett è stata doppiata dallo stesso Ivan Reitman. E veniamo a Gozer. La modella jugoslava Slavica Jovan interpreta Gozer in forma umana. Tra le altre idee, Gozer sarebbe dovuto apparire sotto le sembianze di Ivo Shandor ed essere interpretato da Paul Rubens. Il personaggio fu poi affidato alla modella anche per il suo accento dell'Est Europa. Ma successivamente, nella versione originale, fu doppiata anch'essa da un'altra modella. Il concept originale della pellicola nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico, abbozzato alla fine dell'81 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers. Mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. I flussi protonici sono stati animati interfacciando delle immagini contenenti degli effetti pirotecnici. Per capire il momento in cui venivano sparati nella scena, i supervisori del film presero come riferimento l'illuminazione della bacchetta che scattava in avanti dalle proton gun collegata agli zaini protonici.
C'è puzzo di pelo di cane alla griglia. Oh, Venkman. Venkman, scusa. Mi dispiace, io... L'ho detto senza pensare a...
No!
Guardate!
Qualcuno accenda le luci, aiuto, qualcuno!
Andate dal piccoletto!
Che è successo? Ciao.
Tutto a posto?
Con l'amministratore, chissà che incazzatura.
Sta bene, sì.
Voi chi siete?
Gli acchiappa fantasmi.
Chi vi fa le tasse?
Ah, signor Tully, che lei è un uomo fortunatissimo.
Lo so.
Ha partecipato al più grande evento paranormale interdimensionale dopo l'esplosione Tunguska del 1909.
È stato grandioso.
Ci darebbe un campione di tessuto cerebrale.
Ok.
Again to you, but for now.
Salvata New York, i quattro vengono accolti dalle ovazioni dell'intera cittadinanza e diventano degli eroi. Il film si conclude con i quattro Ghostbusters che tornano alla caserma acclamati dalla folla e Slimer che vola ululando verso la quarta parete. E anche per oggi abbiamo riletto e ascoltato un grande film. Ringrazio tutti quelli che si sono fermati con me ad ascoltare il film, ringrazio Carlo che mi supporta alla regia e vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì ed in replica il venerdì, sempre alle 21, sempre su Radio Incontri in Blu Cortona. E dopo la sigla, per i più curiosi, vi faccio ascoltare una versione di Ghostbuster, diciamo speciale, realizzata in codice binario per il videogioco sul Commodore 64. Ciao!
Io ti amo, New York!
Un'altra cliente!
Ghostbusters.
Ehi, si è visto un fantasma?
Catturano fantasmi, morti non rassegnati. Sono armati. Sono pericolosi.
Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente ed ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio, grazie Igor.
Sono professionisti.
Sono il presidente della più grande compagnia di rimozione fantasmi d'America.
L'avete visto?
Loro si frapporranno tra voi e la fine del mondo.
Questa città va verso un disastro di proporzioni bibliche.
Proprio una roba da collera divina.
Esatto.
Fuoco e zolfo che piovono dai cieli.
Sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme. Isterismi di massa.
La tua ragazza vive nell'attico d'angolo della centrale fantasmi.
Tu vuoi questo corpo?
È una domanda a trucco.
Fatti entrare!
Strumenti pronti?
In pugno!
Protoni
fumati,
ugelli fuori,
vai!
Ghostbusters. Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis verranno a salvare il mondo su questo schermo. Gli acchiappa fantastici.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.